Professor Musarra, il Mediterraneo è considerato un ponte fra territori, un crocevia di culture, soprattutto per quanto riguarda quelle occidentali e del vicino e del Medio Oriente. Quando si formano queste culture e che importanza ricopre il Mediterraneo?
Beh, intanto buongiorno a tutti e grazie soprattutto per questo
Grazie a lei.
invito. La storia del Mediterraneo è la storia della nostra cultura, ma non solo di quella. Il periodo medievale, da questo punto di vista, è un periodo cruciale proprio per la formazione di quel Mediterraneo che, volendo, conosciamo, ancora oggi. Il Mediterraneo medievale ha, come dire, anime molto diverse tra loro, ma al contempo potremmo dire similari. Certamente c'è un'anima latina, che è quella che caratterizza la penisola italica, gran parte dell'Europa meridionale. Pensiamo al meridione francese piuttosto che alla penisola iberica, che si affaccia, quella parte quantomeno che si affaccia sul Mediterraneo e le sue isole più importanti. Ma in età medievale abbiamo anche un'area greca che ben presto diventa greco-slava, occupata naturalmente per buona parte del millennio medievale dall'impero di Bisanzio, che poi concede la propria eredità al nuovo elemento che è quello turco, che si pone in diretta continuazione con la grande storia dell'impero bizantino e che tutt'oggi occupa buona parte del Mediterraneo orientale. Dopodiché abbiamo il Mediterraneo meridionale, per così dire, che appunto dal VII secolo in poi è soprattutto Mediterraneo arabofono, in cui troviamo genti arabe, berbere, di religione musulmana, ma non solo, anche di religione cristiana, di confessione diversa dalla cattolica. Un'altra anima importante è naturalmente quella ebraica, che ha innervato di sé con una serie di rapporti, un grande network di relazioni, si può dire tutto il Mediterraneo. Pensiamo semplicemente al viaggio di Beniamino da Tudela, che appunto descrive le comunità che gli incontra, non diversamente da un Ibn Battuta che fa lo stesso nel corso delle sue più ampie peregrinazioni nel corso della sua vita, diciamo così. Quindi è un Mediterraneo dalle diverse anime, dalle diverse culture, che con un comune denominatore che è la comune fede in Abramo, potremmo dire così, di quelle che sono poi le principali religioni che il Mediterraneo stesso conosce.
Professore, parlando del Mediterraneo, non possiamo non parlare di Roma. Che importanza aveva per i romani, ma soprattutto come nasce il termine Mare Nostrum?
Beh, appunto, sarei banale dire che il Mediterraneo è il Mare Nostrum. È un termine che nasce in età augustea, quindi non nella Roma dello scontro con Cartagine, come ancora si legge in qualche manuale, ma in età leggermente più tarda, quando c'è una concettualizzazione di questo mare che è appunto casa nostra, quando Roma può effettivamente dirsi da una parte e dall'altra del Mediterraneo, da oriente a occidente del Mediterraneo stesso. È chiaro che l'eredità di Roma è qualcosa di estremamente importante per tutto il primo millennio e non solo di vita del Mediterraneo medievale stesso, possiamo dire così, Roma che lascia, ad esempio, in eredità soprattutto che cosa? Beh, il sapere nautico. Un sapere nautico che viene traslato all'impero di Bisanzio col passaggio dalla Liburna al Dromone, ma che poi rimane anche come sapere locale lungo le coste della penisola italica, di quella iberica, di quella provenzale, presso le isole stesse. Questa è sicuramente una grande eredità. I grandi circuiti di commercio che Roma aveva impostato, pensiamo alla necessità di fornire la sola capitale di grano, beh, rimangono in gran parte per tutta l'età medievale, sino alla rivoluzione commerciale, potremmo dire, citando Roberto Lopez, del XII secolo. Ecco, quindi un'eredità importante.
Professore, senta, lei quest'anno ha tenuto un corso che ha approfondito tantissimo quella che è la storia del Mediterraneo medievale. Però, andando, diciamo, a confrontare vari corsi di studio in vari atenei, non so se è un'impressione mia sbagliata, però ho come l'impressione che ci si concentri, molto su quello che succede nel continente e che non venga talvolta affrontato approfonditamente invece il tema del Mediterraneo.
Allora, questo è un problema importante. Come ben detto, io quest'anno ho impostato il mio corso in Sapienza sulla storia del Mediterraneo e naturalmente mi sono interrogato sullo statuto da fornire a questo insegnamento. Quel che volevo evitare era il ripercorrere semplicemente un manuale di storia medievale, aggiungendo alcune notazioni relative al Mediterraneo. Perché? Perché in questa maniera come dire, il paradigma eurocentrico o lo schiacciamento della nostra disciplina sul continente sarebbe rimasto comunque perdurante. Allora, lo statuto di una storia che voglia veramente dirsi mediterranea, deve essere necessariamente diverso, non ci si può accontentare ad aggiungere qualche notazione, qualche capitolo ulteriore. E allora questo statuto su che cosa si basa? Si basa su quella che potrei definire una sorta di via intermedia tra la storia continentale del Medioevo, per come l'abbiamo conosciuta sino ad oggi, e la tendenza attuale a osservare il globale, la cosiddetta global history. La storia del Mediterraneo, se ci pensiamo, è una via intermedia tra queste due macro tendenze, possiamo dire così. Come va studiata? Non va certamente studiata cercando di ripercorrere ogni elemento di ogni civiltà che attorno al Mediterraneo ha vissuto, è cresciuta, eccetera. Non dobbiamo rifare la storia politica dell'Occidente europeo, non va rifatta la storia politica del mondo bizantino, così come non va fatta la storia politica, istituzionale e, se vogliamo, sociale del mondo musulmano o delle comunità ebraiche. Discrimine, ed è questo su cui io ho voluto centrare il mio corso, è il concetto di relazione. È l'interazione tra individui, comunità, idee che provengono da aree differenti. Allora, il mio corso si è sviluppato su questa linea, andando a sviluppare, andando a ricercare, andando a studiare, in certi casi, mancando il materiale, esattamente l'interazione, esattamente il momento di confronto mediato da che cosa? Mediato da quello che Davide Abulafi ha definito il grande mare. Un mare che unisce e che divide, un mare in cui si consumano scontri, ma in cui al contempo si sviluppa il commercio, un mare che permette di traslare elementi culturali da una sponda all'altra. La storia del Mediterraneo deve studiare le interazioni. Questo anche, come dire, essendo disposta, possiamo dire così, anche a malincuore, ecco, anche sacrificando buona parte di quello che è il tradizionale studio della storia medievale. Cioè, di Carlo Magno, per dire, non ci interessa la corte di Aquisgrana, non ci interessa la curtis, ci interessa il rapporto con Harun al-Rashid. Questo sì, ci interessa eventualmente confrontare modelli di sviluppo diversi, questo sì. È una prospettiva diversa, una prospettiva che già in ambito modernistico e contemporaneistico, grazie allo sviluppo della geopolitica, si è già affermata in età per il nostro Medioevo, soprattutto nella medievistica italiana, ancora no. Uno dei miei obiettivi personali, su cui sto lavorando anche per la stesura di un manuale che al momento manca, è quello di rileggere, questa storia da questo specifico punto di vista.
Professore, chiudiamo con una nota di colore. Il sogno di un pisano è alzarsi a mezzogiorno, andare verso il mare e non vedere più Livorno. Ancora oggi c'è questa rivalità tra città di mare. Qual era il rapporto fra le città di mare italiane nel Medioevo?
Oggi diciamo che sono rapporti basati sull'ironia del vernacoliere di tanto in tanto, ma diciamo che allora, la costruzione, perché è una costruzione delle cosiddette repubbliche marinare, è qualcosa di molto recente. Noi sappiamo che il termine
Uno dei
repubblica
tanti
nasce,
medievalismi.
uno dei tanti medievalismi. Esattamente, nasce all'inizio dell'Ottocento con Simone de Simondi, ma il termine Repubblica Marinara, benché lo si trovi già attorno al 1860 in alcuni manuali scolastici di allora, si afferma solo col fascismo. È primo novecentesco, possiamo dire così, tra Stato liberale e fascismo, diciamo. E, peraltro, con il tentativo, per certi versi maldestro, di farvi rientrare anche una città del meridione, l'invenzione di Amalfi, possiamo dire, non me ne vogliano gli amici amalfitani, ma si tratta a tutti gli effetti di un'invenzione, di un porto che certamente ha dimostrato un certo dinamismo, soprattutto nel X secolo. E in rapporto ai fatimidi, ma che era perfettamente paragonabile ad altre portualità meridionali dell'epoca. Il problema che ci si trovò di fronte al principio del Novecento, pensiamo al Manfroni e alla sua storia della Marina italiana, era che le principali città di mare erano tutte settentrionali e nell'ottica di un'Italia unita e nazionalista ciò non poteva andare. A Genova, Pisa e Venezia bisognava aggiungere dunque un'altra città e fu scelta Amalfi. Ecco, quindi se ci troviamo, come diceva lei prima, a un chiaro fenomeno di medievalismo, di reinvenzione del Medioevo. Dopodiché questo non vuol dire che tra queste quattro città, ma potrei citarne molte altre, non vi siano stati rapporti nel corso del Medioevo, i pisani che assaltano Amalfi, pisani e genovesi che intraprendono una lotta secolare, genovesi e veneziani con le loro quattro guerre veneto-genovesi. Ecco, ma si tratta chiaramente di...